Descende, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia accordaci, tu Creator degli uomini.
Apriamo il Vangelo o la Bibbia. Del Vangelo di Luca, l'Evangelista Luca, al capitolo 24, Luca 24, versetti verranno letti 13-35, Luca 24, 13-35.
Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Essi partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Siamo giunti alla terza strada di questo itinerario che stiamo vivendo nel mese di giugno, e questa strada va verso Emmaus, ma alla fine, direi quasi come conclusione di tutto, la strada fa il verso opposto, e cioè questi discepoli tornano a Gerusalemme. Ed è molto diverso il modo in cui questi due amici camminano. Verso Emmaus è un passo, potremmo dire, un po' depresso, stanco, deluso. Mentre tornano alla fine a Gerusalemme, cioè ritornano indietro da dove venivano, senza indugio e potremmo dire anche di corsa, gioiosi. Questo brano del Vangelo di Luca, che noi solitamente chiamiamo i discepoli di Emmaus, è un brano che ha sempre affascinato. E potremmo dire, usando parole del Cardinal Martini, che questo è un Vangelo in miniatura. Cioè, in questa pagina noi troviamo tutto il Vangelo. È un racconto dove fede ed emozione, ragione e sentimento, dolore e gioia, dubbio e certezza si fondono, toccando le corde più profonde del cuore dell'uomo, sia esso un credente oppure una persona che sta cercando. Non sarebbe male offrire a qualcuno che magari si dice non credente o forse non praticante, questa pagina del Vangelo di Luca. E guardiamo questo testo perché almeno per due terzi è un Vangelo particolare che narra di un incontro profondo dove però la gente non si rende conto. Questi due non si rendono conto. Gesù raggiunge questi due proprio nel posto dove si trovano, cioè stavano camminando. Ed è segno questo del percorso della loro vita. In quello stesso giorno, si dice. È il pellegrinaggio che noi facciamo nella vita tutti i giorni, quello che abbiamo iniziato questa mattina, che concluderemo questa sera, quello che inizieremo domani mattina e concluderemo domani sera e così via. Un cammino che è fatto di progetti. Loro avevano intenzione di arrivare a Emmaus, che era la loro patria di origine, prima di incontrare il Signore. È fatto questo percorso di fatiche e dovevano percorrere 11 chilometri. È fatto di tristezza e gente triste, viene detto, A un certo punto anche loro con il volto triste. E poi anche con pause e ripensamenti, cioè mentre camminano con un passo però, noi diremmo un po' depresso, un passo lento, sì, vanno a casa ma non hanno niente da trovare. A un certo punto si fermano e dicono: ma come? Non sai cos'è successo? E potremmo dire questo cammino verso Emmaus, un cammino della solita routine quotidiana, cioè il ripetere le stesse cose, senza magari neppure sapere perché. Ci si alza, ci si prepara, ognuno va alle proprie attività, la sera si dice anche oggi è passato e via. I due discepoli hanno il volto segnato da una forte disillusione. E lo dicono al versetto 21. Noi speravamo. Dicono quindi che adesso, con questo passo lento, sembrano dire noi non speriamo più. E nella loro disillusione si rafforzano anche reciprocamente nelle loro idee. La loro delusione si rafforza mentre si raccontano: noi speravamo che fosse lui, ma poi dobbiamo aggiungere che cosa? Abbiamo buttato via tempo, abbiamo magari perso un lavoro, lo abbiamo seguito, ma per che cosa? Abbiamo davvero sprecato la nostra vita. Siamo veramente disperati. È un meccanismo questo che può prendere anche ciascuno di noi, soprattutto in alcune situazioni o familiari o comunitarie, quando per esempio ci si lamenta e si innesca quel fenomeno ricorsivo che caratterizza talvolta anche la nostra vita, quello di lamentarci e di, potremmo dire, contagiare gli altri nel nostro lamento. Questi discorsi che i due discepoli si scambiano però non solo rafforzano la loro delusione. Sono deluso io, sei deluso tu, ce la diciamo questa delusione, e così questa delusione diventa ancora più grande. Ma ahimè, questa delusione porta anche a una divisione. E Gesù infatti, quando si accosta vicino a loro, perché dobbiamo immaginare una strada, questi due che camminano, discutono, si fermano, si lamentano, a un certo punto uno dice tu hai le tue idee, io ho le mie, e poi a un certo punto Gesù, potremmo dire, entra da una strada laterale e prende il passo di questi due. E infatti, come li trova? Il Vangelo dice che stavano discutendo. Che potremmo anche tradurre così: stavano facendo una disputa, oppure sì, era un atteggiamento in cui uno controbatteva l'altro. Insomma, questi due uomini, e notate, il Vangelo dice che uno si chiama Cleopa e l'altro non è nominato. Possiamo pensare che l'altro, nella rilettura, è ciascuno di noi. Ognuno può metterci il proprio nome. Questi due uomini, questi due discepoli, questi due che avevano seguito il Signore e lo avevano seguito fino in fondo e sono testimoni della sua passione e della sua morte, poi hanno sentito delle voci, ma chissà, le voci sono vere fino a un certo punto. Questi discepoli, potremmo dire, sono due persone in crisi. Perché è vero che tornano a casa, ma vanno, è l'unico posto che gli è rimasto, cioè a ritornare nel passato, che non dà risposte più belle, però si ritorna a quello che c'era prima. Allora, che cosa fa Gesù? Gesù è proprio un maestro, un educatore. Gesù a un certo punto si accosta, dice il Vangelo, e cammina con loro. Ma, questo va sottolineato, loro non lo riconoscono. Sono disperati, la speranza si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono. E Gesù, notate, potremmo dire così, prende il passo fermo, lento, depresso di questi due. Non è che dice su muovetevi adesso che andiamo, vi dico io cosa dovete fare. No, no. Entra nella situazione di questi due, prende il passo di loro e cammina e chiede che cosa sono i discorsi che state facendo tra voi durante il cammino. Semplicemente, usando il nostro gergo, diremmo di che cosa stavate parlando. E loro si fermano qui col volto triste. Quindi non trasmettono solo una parola, trasmettono uno stato d'animo, sono tristi. E dicono, ma non sai quello che è accaduto in questi giorni a Gerusalemme? E qui ecco la grandezza di Gesù e il suo essere maestro. Dice, e cosa? Perché la grandezza di Gesù nel suo dialogo con la gente non è data dalle risposte, ma dal fatto che lui provoca con delle domande. Noi saremmo tentati di dire, Gesù, ma perché fai questa domanda? Lo sai benissimo, sei tu. Perché chiedi che cosa? Ma perché Gesù tiene il tempo di questi due. Capisce che stanno facendo fatica, entra nelle loro fatiche e cerca di accettare quello che stanno vivendo. Non so se avete mai fatto anche voi questo tipo di esperienza, ma è molto più importante alle volte non dare delle risposte, fossero anche giuste, a chi mi sta davanti, ma cercare di entrare nella domanda che la persona ha, anche se io ho la risposta. Cercare di capire quello che l'altro vive, anche se io magari ho già la risposta. Gesù avrebbe detto, su, non state lì incantati, non vedete, le cose sono andate così, così e così. Ma una risposta così, uno la butta via. È molto importante dare spazio alle domande che le persone hanno. Le risposte poi non sempre le dobbiamo dare noi, le possono trovare anche loro. Ma se tu ti avvicini a qualcuno che ha una domanda e questa domanda la fai tua, l'altro si sente capito e troverà lui la risposta, senza che tu gliela possa dare. Certo, c'è bisogno di qualcuno come Gesù che sia fuori dalla situazione. Qualcuno, noi diremmo oggi, che ti faccia parlare. Qualcuno che ti faccia tirar fuori quello che hai dentro. E Gesù, ripeto, pone delle domande. E porre delle domande vuol dire investire di fiducia l'altro. Solo dopo, ma dopo un bel po', quando a un certo punto questi cominciano a raccontare, noi speravamo che fosse lui, con tutto ciò sono passati 3 giorni, poi alcune donne ci hanno sconvolti, ma sapete, a quei tempi, figurati, quanto poteva essere ascoltata la testimonianza di una donna. Addirittura ci hanno detto che hanno visto degli angeli, alcuni sono andati al sepolcro e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto, hanno trovato una tomba vuota. E la tomba vuota può essere il segno della risurrezione o il segno di chi non crede, perché qualcun altro ha portato via questo corpo. A questo punto, quando si è creata questa capacità, questa apertura, noi diremo questa confidenza, allora Gesù lancia un piccolo rimprovero. Se l'avesse fatto prima, l'avrebbero scartato subito. E dice: stolti e tardi di cuore. Noi saremmo, al posto di Gesù, l'avremmo detto molto prima, stolti e tardi di cuore, perché sapevano bene quello che dicevano. Siccome voi non capite nulla, siete stolti e tardi di cuore. Invece Gesù prima li lascia sfogare, li fa parlare, poi quando questi sono disponibili all'ascolto, parla di questa stoltezza e durezza di cuore, che significa l'intelligenza e gli affetti. Non capite e siete anche duri di cuore. E Gesù a questo punto li vede ascoltare, inizia la sua interpretazione e tiene, noi diremmo, la sua omelia, cominciando da Mosè e da tutti i profeti. Fa una specie di storia della Sacra Scrittura. Comincia da Mosè e arriva fino a lui. Gesù cosa fa? Proclama la parola e la spiega. È tutto quanto avviene quando veniamo a messa nella prima parte. Ma poi c'è un secondo momento, ed è che dopo che è stato ascoltato, e questi sono come attratti da questa parola, perché quando Gesù parla produce un certo fascino. E la gente ascoltava volentieri, quindi sono attratti da questa parola. Questa parola ha qualcosa da dire. Quando furono arrivati a Emmaus, siamo arrivati, egli, saremmo tentati di dire, ma Signore, ma perché non vai giù più piatto, più vero, quello che ti viene in mente fallo, perché fai come delle finte? Fai finta di non sapere, fai finta di non conoscere, addirittura qui fai finta come se dovesse andare più lontano. Ma questo atteggiamento di Gesù produce nella persona un desiderio, fa scaturire il desiderio, e infatti dicono, insistendo, resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino, che non è soltanto dove vuoi andare in questo momento, viene notte, devi trovare un posto, ma stai qui con noi perché viene la notte e noi abbiamo paura. Ma siccome quando parlavi ci hai attratti, noi vorremmo continuare. E Gesù, a un certo punto, quando fu a tavola, entra per rimanere con loro, dice il Vangelo, accetta di entrare, prende il pane, lo spezza e gli occhi si aprirono e lo riconobbero. Cioè spezza il pane per i suoi e viene riconosciuto così con un gesto familiare, come lo spezzare il pane. Un gesto però che aveva caratterizzato il sacrificio di Cristo nella sua ultima cena. È interessante come quest'uomo cammina con loro e loro non lo vedono. Quando spezza il pane, gli occhi si aprono, ma lui sparisce. Signore, sembra che stai giocando a nascondino. Noi ti cerchiamo, continuiamo a cercarti, poi quando ti vediamo stiamo per venire a prenderti e tu sparisci. Se ci pensiamo bene, la vita è un po' così. Se ci pensiamo bene, per chi cammina sulla strada della fede, è un po' così. Alle volte il Signore facciamo fatica a vederlo e Lui è lì vicino a noi. Poi ci sono dei momenti in cui lo vediamo e allora ci sembra di poter dire adesso, ma appena apriamo bocca sparisce. Allora, mi pare che questo brano che ci presenta la bellezza della fede e la bellezza soprattutto della celebrazione dell'Eucaristia, la liturgia della parola, quando Gesù spiega, e la liturgia eucaristica, il pane del cammino. Loro, dice il Vangelo, lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane. Allora, potremmo chiederci questa sera, vi lascio qualche domanda. Qual è la nostra Emmaus? Anche noi, forse con un passo poco svelto, gioioso, sicuro, anche noi forse rischiamo qualche volta di chiuderci e di tornare un po' in casa nostra. Non perché è sicura, ma perché non abbiamo altro. Quali sono per noi i punti di riferimento quando lo scoraggiamento, la delusione, la stanchezza hanno il sopravvento? Perché chi più chi meno, prima o dopo, questi momenti li passiamo tutti. E poi ci chiediamo, ma ci accorgiamo di avere come compagno di strada Gesù stesso? Gesù è uno che cammina con noi e noi siamo gente che cammina con Lui. Questa pagina del Vangelo, come dicevo all'inizio, è veramente una pagina affascinante. È una pagina che, proprio perché è un Vangelo in piccolo, in tutte le occasioni in cui ci troviamo, di fatica o di gioia, di dolore o anche di durezza, di oscurità, di buio della vita, noi possiamo chiedere davvero al Signore che attraverso questa pagina possiamo incontrare Lui. E vorrei concludere dicendo che questa è l'ultima lezione che faccio qui con voi. E prego il Signore e vi auguro che possiate sempre innamorarvi di questa parola. Non conosco altre parole più valide di questa. Anche le parole più belle degli uomini alla fine arrivano fino a un certo punto. Vi auguro proprio come icona, vorrei lasciarvi a voi che probabilmente siete anche ancora più sensibili di altri, di leggere il Vangelo, sempre, in ogni occasione, in situazioni difficili e in situazioni facili, in momenti gioiosi e nei momenti faticosi. Possiate essere gente che ama il Vangelo ed è l'augurio che vi lascio, possano tutti coloro che vi incontrano sentire nell'incontro con voi il profumo del Vangelo.
Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia accordaci.